Sappiamo che Dio ha promesso che chiunque mette la sua fiducia in Lui non sarà deluso. E il Signore dice in Matteo 7, versetto 24, perciò chiunque ascolta queste parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa nella roccia. Questa è un'espressione meravigliosa che il Signore... E queste non sono parole vuote, ma qui parla il Signore Lui stesso. Perciò chiunque ascolti queste mie parole e le mette in pratica, qui è stato detto che non dobbiamo ascoltarle e poi abbandonare e andarcene, ma dobbiamo fare come il Signore ha detto, che facciamo di conseguenza. E allora è paragonabile a un uomo avveduto che non ha costruito la sua casa sulla sabbia ma nella roccia, ma sulla roccia. E fratelli e sorelle, che cosa ci serve se soltanto ascolteremo la parola e lo rifiutiamo nel nostro cuore? Noi non siamo qui che lasciamo passare oltre la parola di Dio, ma siamo qui e siamo eletti affinché per poter credere ogni parola di Dio, e questo con tutto il cuore, che facciamo di conseguenza. E poi è scritto che un tale uomo è un uomo paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sulla roccia. E sappiamo chi è questa roccia, è Gesù Cristo. Noi costruiamo la nostra casa su questa pietra. Noi mettiamo la nostra fiducia su questa roccia, al nostro Signore Gesù Cristo. E Lui dice ancora, chi riceve la sua parola e la crede e fa secondo come Lui dice, può venire qualunque cosa avvenga. E poi viene detto, la pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. Oh, è qualcosa di meraviglioso. Allora può venire quello che viene. E penso che abbiamo abbastanza esempi di queste case nella Sacra Scrittura, che erano fondate sulla roccia, è venuta la pioggia, e i venti hanno soffiato, ma la casa non è crollata, perché era costruita nella roccia solida. E il Signore dice queste parole qui affinché anche noi possiamo fondare la nostra casa sulla roccia, che mettiamo la nostra fiducia, la nostra fede in Lui completamente e totalmente. E anche se viene l'acquazzone e i venti soffiano, che non cade ma rimane salda. E possiamo dire, rimarrai in piedi se siamo fondati su questa roccia. Allora nulla sarà in grado di distruggere questa casa, niente, proprio niente, nemmeno una bomba atomica. Nessuno può distruggere una tale casa, fratelli e sorelle. Non è una gloriosa promessa del nostro Signore, ma c'è una condizione, che ascoltiamo la sua parola e che operiamo secondo la sua parola. Questo è molto importante, cari fratelli e sorelle, e soprattutto in questi ultimi tempi gravi. Ma siamo riconoscenti a Dio che possiamo venire, possiamo ascoltarlo e credere, e sappiamo che nessuno sarà deluso. E a volte può sembrare che per noi tutto va verso la fine, ma ci ha avuto sempre questa impressione, come se sarebbe finito, anche quando il Signore è stato inchiodato alla croce, sembrava che tutto era finito, che tutto era stato invano, ma non era così. Dio andava avanti, era stato un nuovo inizio. E a volte può sembrare così anche nella vita degli apostoli, sembrava che erano dei perditori, sono stati imprigionati, avveniva questo e quello, ma Dio andava avanti vittorioso, e di questo siamo felici e grati, e gli diamo anche oggi l'onore questa mattina. E poi dice ancora: e chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. È così. Questo è il contrario di quello che abbiamo ascoltato all'inizio, fratelli e sorelle, che possa essere così con noi, che manteniamo la fede, che osserviamo la parola e che agiamo di conseguenza e non rinneghiamo la parola. Che il Signore, che Dio ci voglia ancora aiutare questa mattina. E Lui ha da dirci questa mattina tanto dalla Sua parola. Noi vogliamo prendere a cuore la Sua parola, crederla e operare. Sia lodato il nome del Signore. Amen. Alziamoci e preghiamo insieme. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore anche questa mattina per la Tua presenza, o Signore. Ti ringraziamo per i cantici che abbiamo cantato, per la Tua parola. Vogliamo ascoltare la Tua parola e operare secondo la parola. Tu vedi che siamo uomini inutili, deboli. Non possiamo far nulla da noi stessi, ma Tu hai promesso che possiamo venire in fede verso di Te e che Tu ci darai forza e che ci vuoi guidare. E così Ti preghiamo questa mattina. Signore fedele, aiutaci e insegnaci a credere. Insegnami a credere, insegnami a supplicare. Signore, siamo davanti a Te, Ti chiediamo, sii vicino a noi in questa mattina. Te lo chiedo, Signore, Ti prego, benedici i miei fratelli e le mie sorelle, benedici tutti coloro che sono venuti, e benedici il mio fratello che distribuirà la Tua parola. Questa è la mia richiesta. I nostri cuori possono essere aperti per ricevere quello che hai da dirci, e possiamo ringraziarti dal profondo del nostro cuore. Alleluia al tuo glorioso e santo nome di Gesù. Amen. Sia ringraziato il Signore che ci ha permesso di essere qui per adorarlo, per ascoltare la sua parola e essere benedetti. Ogni parola ci parla, penetra in noi, e noi ci poniamo la domanda se si realizza nella nostra vita e quale opera fa in noi. La parola di Dio non torna a vuoto, ma opera per quello che è stata mandata. E come abbiamo letto, perciò chiunque ascolti queste mie parole e le metta in pratica. Il tempo dell'interpretazione è finito. È venuto il momento di operare quello che il Signore ha comandato. E con questo operare la parola di Dio verrà confermata. Subito dopo queste parole è scritto, quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupì del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Quello che qui ci è stato letto nell'introduzione, ci sono queste parole che il Signore insegnava differente ai scribi e che la sua dottrina aveva autorità divina, il modo diverso dagli scribi. Loro insegnavano come pensavano, ma lui insegnava in modo divino, insegnava secondo la verità. E anche le parole della fede che sono state pronunciate ci fanno noi tutti bene. Senza fede è impossibile piacere a Dio, e per la fede saremo vittoriosi. Ho guardato la parola di Isaia, e lì viene detto nel capitolo 26, versetto 2. Aprite le porte ed entri la nazione giusta che si mantiene fedele a colui che è fermo nei suoi sentimenti. Tu conservi la pace perché in te confida. Confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. Fino a qui queste parole abbiamo ascoltato della roccia, che un uomo che ascolta la parola di Dio e opera in base a questo è uno paragonato a uno che ha costruito la sua casa sulla roccia. E qui ci viene detto: confidate per sempre nel Signore, perché il Signore, sì, il Signore è la roccia dei secoli. E così vediamo che un passo biblico si adatta all'altro, e che Dio qui e lì parla. E questo dobbiamo anche tenerlo conto, quello che è scritto. Tu benedici un cuore fermo, lo benedici con salvezza, perché ha piena fiducia in te. Non abbiamo fiducia in noi, ma noi mettiamo la nostra fiducia in Lui, in colui che ha parlato e che ha operato e che si è rivelato. Che Dio mi conceda a me e a te un cuore saldo. Paolo scrive in un luogo che i nostri cuori diventino saldi, e questo avviene per grazia, e Dio benedice un cuore saldo. Lo benedice con salvezza. Perché? Perché mette la sua fiducia in Lui. Un cuore saldo e pieno di fiducia nell'Iddio vivente. Io desidero per me un tale cuore, che abbia sempre fiducia in Lui. E poi abbiamo in lui una roccia eterna. Nel capitolo 28 del profeta Isaia c'è qualcosa di simile scritto, e questo dal versetto 16. Perciò così parla il Signore. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare, preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Vediamo che Dio il Signore, attraverso la bocca dei Suoi profeti, ha parlato e annunziato quello che poi è diventato realtà. E noi la nostra fiducia possiamo riporla in Lui e mettere la nostra fiducia in Lui. Chi crede in Lui non sarà confuso. Chi crede che cosa? Chi crede Dio e quello che Lui ha detto. In tutti gli anni passati, la gente che era seduta sotto la predicazione e quelli che hanno predicato ciò che avevano capito dalla parola di Dio, e gli altri che hanno ascoltato, magari anche loro si sono fatti i loro propri pensieri e sono andati avanti con questo, ma tutti questi tempi sono finiti. Dio ha parlato e noi siamo seduti per ascoltare quello che lo Spirito dice alle chiese, non per formare i nostri propri pensieri sulla parola di Dio, ma per avere i pensieri divini che vengono trasmessi attraverso le sue parole e possiamo prenderli noi e per grazia agire di conseguenza. Ieri sera abbiamo già accennato brevemente al fatto che viviamo in un tempo in cui Dio la sua parola la rivolge direttamente alla sua Chiesa, e abbiamo sottolineato che adesso è più importante come mai prima di ascoltare attentamente ciò che Dio ha detto, e poi possono venire le tempeste. Io mi augurerei che avremmo cantato la canzone del vento, e che possono venire tempeste. Dio si occuperà che tutti quelli che sono fondati in Lui e rimangono fermi qualunque cosa venga. Chi è fondato su questa roccia e chi è colui che ascolta la parola e opera di conseguenza. Questa è una chiara risposta. Nessuno ha bisogno di chiedere chi sono queste persone, che cosa disse il Signore una volta quando si venne a Lui e gli chiesero: tua madre e i tuoi fratelli ti stanno cercando, sono qui. E Lui guarda la folla e pone la domanda: chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? E Lui stesso dà la risposta: tutti quelli che fanno la volontà di Dio, questi sono mia madre, questi sono i miei fratelli. Che cos'era? Loro hanno portato questa questione terrena a Lui, ma Lui ha risposto in modo spirituale: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Tutti coloro che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. E quando noi preghiamo il Padre nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, allora dovrebbe essere nel nostro cuore che Dio possa fare la sua volontà attraverso di noi, perché per questo siamo qui. A volte ci impegniamo a fare qualcosa e abbiamo buone intenzioni, ma poi dobbiamo cambiare il nostro piano, ma Dio non cambia il suo piano. In Dio tutto va secondo il suo piano, così come Lui si è proposto, e di questo siamo molto riconoscenti. Qui voglio fare l'osservazione che dovevo essere in viaggio, ma due o tre cose sono avvenute che mi hanno reso impossibile di poter andare in viaggio, e io mi riposo in questo, sono felice di questo. E negli anni passati, secondo la mia natura, non sarebbe stato possibile, perché io sempre voglio mantenere le mie promesse, e ora le cose sono avvenute così che sono qui, e che io credo che Dio dirige e guida ogni cosa, e mi affido completamente a Lui. Sicuramente nel cuore abbiamo il desiderio di offrire la parola meravigliosa di Dio ancora una volta a tutta l'umanità. Senza miscugli, limpida e pura, vogliamo portare la parola del Signore a tutti i popoli della terra. E così gli mettiamo tutto nelle sue mani, e Lui può fare grandi cose, e magari queste vie dell'umiliazione avvengono affinché Lui sia glorificato. Una cosa ho nel cuore: non vogliamo essere più a lungo una palla di gioco delle circostanze, ma vogliamo che Dio sia padrone della situazione, e che si riveli al suo popolo, e che il nemico perda ogni diritto nello spirito, nell'anima e nel corpo, affinché Dio possa glorificarsi e rivelarsi. Chi ascolta la parola di Dio e opera in base ad essa è come un uomo che ha costruito la sua casa sulla roccia. Io voglio appartenere a questo, e a questi vogliamo appartenere tutti per grazia. Ieri ho menzionato la parola della lettera circolare, la parola diretta alla congregazione. Ne abbiamo un po' parlato, e non faremo altro, e non possiamo passare oltre a questo di mettere in risalto le cose che Dio ha messo in risalto, dare il valore alle cose che Dio dà valore, e dire quello che Lui ha detto. E credo che sia stato il fratello Russo nella preghiera che disse che ci sia fatta grazia per la distribuzione del cibo. E a questo pensiero mi è venuto il pensiero secondario, non dell'interpretazione del cibo, ma della distribuzione del cibo. E questa è una grande differenza. Interpretare è una cosa, distribuire è un'altra cosa. E abbiamo anche capito che non possiamo servire al popolo di Dio un piatto freddo, deve essere già impregnato del fuoco divino. A cosa serve oggi a tutte le persone che potrebbero parlano del cibo e non è altro che un piatto freddo su cui mancano ancora alcune cose? Dio vuol darci un menù completo con tutto quello che appartiene a questo, e deve essere caldo. Dio mette il fuoco nella chiesa, nella predica, nella parola, affinché non restiamo freddi o tiepidi, ma come è scritto, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Dio vuole porre fine a ogni tiepidezza e lo farà. Deve essere emergere una chiesa come i primi cristiani, che sia impregnata dell'amore di Dio e che abbia il fuoco divino. Ieri, e in queste parole alla congregazione ne abbiamo parlato, io mi domando quanti ancora lasciano che la parola di Dio ha accesso in loro, quanti sono andati per delle vie sviate e non hanno più accesso a quello che Dio dice alla sua Chiesa in questi giorni. All'inizio leggo per mostrarvi questo, forse non tutti hanno letto l'ultima lettera circolare, ma qui dice il fratello Branham: una sera mentre ero in preghiera davanti al Signore, lo Spirito Santo mi disse: prendi la penna e scrivi. Quando la presi dallo Spirito di Dio, mi venne dato un messaggio per la Chiesa. Questo in fondo è lo stesso come è avvenuto con tutti i profeti. Erano seduti lì, lo Spirito del Signore scese su di loro, o hanno avuto uno scriba e hanno dettato per l'ispirazione che avevano ricevuto, oppure loro stessi hanno scritto. Quando ci viene detto: prendi la tua penna e scrivi, quando la presi dallo Spirito di Dio, mi venne dato un messaggio per la Chiesa. Io dico oggi, chi appartiene alla Chiesa del Dio vivente ascolterà il messaggio indirizzato a loro, e chi non lo ascolta è vittima della propria immaginazione. E poi viene detto ancora: si tratta della parola per la sposa. Anche questo deve essere sottolineato. Giovanni in quel tempo disse: colui che ha la sposa è lo sposo, e l'amico dello sposo ascolta il grido di gioia della sposa. Che cos'era? Lui aveva il messaggio della preparazione prima della prima venuta del Signore, e se lo analizziamo in modo giusto, era solo un mezzo versetto nel profeta Malachia, e poi nell'ultimo capitolo nella nostra Bibbia abbiamo tre capitoli, in Malachia alcune Bibbie hanno quattro capitoli. Qui abbiamo due piccoli versetti, uno intero e uno metà. In Malachi 3:1 abbiamo un intero versetto. Qui è scritto, per esempio: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Già, è questo quasi tutto quello che è stato detto su Giovanni. E sul fondamento di questo, nel Nuovo Testamento, l'ultima parte sta scritta nel versetto 23, è stato operato attraverso il ministero di Giovanni, praticamente due righe di una strofa, per un servizio così potente che è stato fatto in quel tempo. E se pensiamo che nei nostri tempi praticamente la seconda parte di una strofa: egli volgerà il cuore dei figli verso i padri. Se guardiamo con gli occhi terreni a un piccolo versetto così, allora potremmo dire: questo dovrebbe bastare per una grossi grande compito, sì, dovrebbe essere sufficiente, perché in queste parole è riassunto tutto, per cui si tratta per Dio negli ultimi tempi di mandare un profeta per restaurare, ristabilire la parola e riportare i cuori dei figli di Dio a ciò che era all'inizio. Non è stato scritto molto, ma per grazia sono avvenute grandi cose. Non si tratta di un lungo capitolo, e quando leggiamo i profeti del Vecchio Testamento ci sono scritti lunghi capitoli, e in questi lunghi capitoli c'è una frase, e questa frase è profezia, è di questo che si tratta. È incorporato magari in un intero capitolo. Possiamo essere grati a Dio che è stato mandato qualcuno in questa ultima generazione, per trovare questo mezzo versetto e inserirlo nell'intero programma di Dio. Sono sincero, io e tu non l'avremmo mai potuto trovare, non l'avremmo mai trovato. Quante volte abbiamo letto Zaccaria 14, nel tempo della sera ci sarà luce. Sì, l'abbiamo letto nel contesto che appartiene normalmente, cioè che Dio si rivelerà al popolo di Israele. E ora vediamo che il parallelo fra Israele e la Chiesa era così importante per Dio che nel mezzo della profezia per Israele, che si realizza nel campo naturale, c'è la profezia per tutto il campo spirituale della Chiesa. E chi l'ha visto, chi l'ha sentito, e noi avremmo potuto leggere mille volte nel tempo della sera ci sarà luce, non avremmo capito. Si è ringraziato Dio che Lui ha inviato un messaggio alla Chiesa. Ma proprio qui, in questa ultima lettera circolare che abbiamo inviata, se mettiamo la predica davanti, non è solo una predica, ma il fratello Branham era seduto e per l'ispirazione dello Spirito Santo ricevette questo e gli è stato dettato. Di questo siamo riconoscenti. Quanto hanno letto questa lettera circolare, non tutti, ma sicuramente la maggior parte dovrebbero leggerlo tutti, una parola diretta alla Chiesa. Abbiamo letto questo in questi ultimi giorni, la vera Chiesa di Cristo, il seme di Cristo arriva alla pietra angolare e diventerà la super chiesa, una super progenie in cui che si avvicina a Lui. Coloro che sono nella sposa saranno come Lui, completamente a sua immagine e somiglianza. Deve essere così per essere uni con Lui. Saranno una sola cosa. Saranno la diretta rivelazione della parola del Dio vivente. Saranno così. La sposa non sarà solo la rivelazione della parola vivente di Dio, non l'avrà solo ascoltata, ma sarà quello che Dio ha promesso e annunziato, e come abbiamo letto, saranno uno. Non saranno uniti, ma saranno uno. C'è una grande differenza se uno cerca di unificare tutte le chiese e le chiese libere, che una cosa religiosa politica, o se la Chiesa del Dio vivente sotto la parola sotto lo spirito, sotto il sangue, è diventata uno nel nome del Signore affinché Dio si possa rivelare attraverso di essa. E credo che l'abbiamo capito, saranno uno, saranno la diretta rivelazione della parola dell'Iddio vivente. Gesù Cristo è il nostro Signore, era la rivelazione della parola di Dio, attraverso di Lui la parola divenne carne, prese forma e si compì la parte che doveva compiersi in Lui. Lo stesso è stato promesso per la sposa, potetelo leggerlo da voi stessi. Un piccolo gruppo del vero seme della parola rappresenterà l'amata sposa di Cristo, e essa è la vergine della sua parola, è una vergine perché non conosce statuti e dogmi creati dall'uomo, e adesso viene attraverso i membri, i membri della sposa. Dio compirà tutto quello che ha promesso attraverso i membri della sposa, e qui vediamo l'alta chiamata divina al suo popolo in questi ultimi giorni. Non si tratta solo di un periodo, di un tempo profetico importante in cui viviamo, ma una cosa straordinaria che Dio ha deciso di fare alla fine dei giorni, e non può avvenire dove tutto va sotto sopra e dove ognuno fa quello che vuole di propria voglia, ma solo dove il popolo di Dio si riunisce come è diventata uno con Cristo. Nessuno vuole essere più niente, nessuno vuole contare più nulla. E l'abbiamo letto anche ieri sera, quello che il Signore disse: senza di me non potete far nulla. Noi aspettiamo semplicemente quanto oggi viene fatto e che cosa è tutto il proprio fare. È di ostacolo a Dio. Noi aspettiamo l'agire del nostro Dio. Leggo: le membra della Vergine lo ameranno e saranno dotate delle sue capacità, perché Lui è il capo. Tutto il potere appartiene a Lui, sono soggette a Lui come membri del corpo, del suo corpo. Lui è il capo. Membra del nostro corpo, Lui è il capo. Quando si pensa a questa parola, ci domandiamo: ci siamo sottomessi a Dio? L'abbiamo accettato come capo, come dovremmo farlo? E anche su questo abbiamo parlato. Se qui c'è il paragone, il collegamento che doveva arrivare e arriverà, che ci sia un'armonia fra il capo Gesù Cristo e i membri della sua Chiesa, il suo corpo, allora sappiamo esattamente che il nostro corpo è così perfetto e che funziona in modo giusto. Non ho bisogno di dire alla mano: apri questo libro, quando è venuto il momento che devo girare le pagine, allora avviene automaticamente. Allora non ho bisogno, mano falla, ma lo fa, la mano lo fa attraverso di quello che succede nella testa, quello che deve fare. Se devo muovere il piede, non dico: piede destro, alzati e io voglio camminare. No, avviene completamente automatico. Come i membri del corpo sono collegati alla testa in modo tale che tutto sia armonioso e tutto è allineato un membro all'altro, così deve essere alla fine dei giorni con la Chiesa sposa e con lo sposo che sono dotati delle sue capacità, ma uniti completamente a Lui. Nessuno vuol fare qualcosa di proprio, è bello cantare, non più proprie vie, non più proprio volere, ma solo Tu opera in noi. Ma poi magari è diverso da come cantiamo. Leggiamo ancora, vedete l'armonia del Padre e del Figlio. Gesù non ha fatto nulla finché non gli era mostrato dal Padre, Giovanni 5:19. Questa armonia dovrebbe esserci adesso fra lo sposo e la sua sposa, è l'armonia fra il capo e il celso della Chiesa e fra la Chiesa e i suoi membri. Deve essere un'armonia divina. Nessuno fa qualcosa a meno che non gli viene mostrato dallo Spirito. Gesù disse letteralmente: il Figlio non può da se stesso fare cosa alcuna se non ciò che vede fare al Padre. Quanti ancora oggi chissà cosa possono fare? Siamo arrivati effettivamente, che mi credete o no, ma siamo così arrivati al punto che non possiamo e non vogliamo far nulla, io non più, ma io guardo verso il mio Dio, a colui che ha dato le promesse, e voglio essere a sua disposizione. Se Lui vuol fare qualcosa, che ce lo faccia sapere e che noi siamo pronti a farlo. Qui è scritto ancora: quelli che sono nella sposa agiscono solo secondo la sua volontà, e nessuno può deviarli da questo. Hanno il così, dice il Signore, oppure tacciono, uno di queste due cose, oppure viene fatto qualcosa nel nome del Signore, oppure non viene fatto nulla, o si può dire qualcosa nel nome del Signore, se no non viene detto nulla. Siamo arrivati a questo punto, crediamo che il parlare di Dio, per quanto riguarda il parlare di Dio, Lui ha parlato attraverso il suo servo e profeta in un modo molto chiaro. E abbiamo il così, dice il Signore, della parola. Quelli che sono nella sposa agiscono solo secondo la sua volontà. Io vi chiedo, mi chiedo a me e chiedo a molti che si considerano fra la sposa, quale influenza hanno, quale spirito li controlla, quale parole sono nelle loro bocche e nei loro cuori. Sono il così, dice il Signore, sono parole viventi di Dio, sono frecce che portano la morte. Che cos'è? Dio ci ha dato la sua parola affinché la ricevessimo e diventassimo una parte della sua parola, affinché Lui la possa realizzare. Qui vengono dette alcune cose, potete leggere più avanti e pensarci sopra. E non solo questo, ma insieme vogliamo chiedere a Dio che ci possa Lui collegare con quello che Lui fa adesso e che ci voglia dare questo per grazia. Qui si potrebbe dire ancora tanto, ma che Dio ci possa far grazia a me, a noi tutti, e siamo, che possiamo essere sua proprietà e che possiamo lasciarci modellare da Lui. Noi non possiamo aiutare l'uno all'altro, ma Dio ci può aiutare, noi tutti. E se Lui ci aiuta, allora veramente abbiamo qualcosa di questo, e noi dipendiamo del suo aiuto. Se vogliamo mettere a posto le persone, li rendiamo più confuse di prima. Le nostre parole sono come le parole degli amici di Giobbe, non portano chiarezza, al contrario, portano le cose così che poi ci vogliono ulteriore risposta. Ma la parola di Dio porta chiarezza, e la parola di Dio ci parla, e a ognuno da dire quello di cui ha bisogno. Qui leggo ancora più avanti, qui dobbiamo stare attenti per vedere. Dio ha promesso che nel tempo della fine compirà questo, e poi viene il passo di Malachia 3, 23, 24. Deve accadere, perché la parola di Dio pronunziata attraverso il profeta Malachia viene attraverso lo spirito vivificata. Gesù ne ha parlato, trova compimento direttamente prima della seconda venuta del Signore. Al momento del ritorno di Cristo, tutte le scritture devono essere adempiute. Quando viene questo messaggio di Malachia, la Chiesa dei Gentili si troverà nell'ultima epoca della Chiesa, sarà in armonia con la parola. Tutta la Bibbia, da Mosè all'Apocalisse, l'insegnerà. Sarà rivelato il seme del serpente e sarà preparata per la pioggia d'autunno. Ma le denominazioni la rigetteranno. Qui c'è un punto molto importante. Lui la preparerà per la pioggia d'autunno. Viviamo in un tempo di preparazione della pioggia d'autunno che sarà versata, e questa è una preparazione per questa pioggia. Qui ci viene detto, insegnerà tutta la Bibbia da Mosè all'Apocalisse. E se oggi qui chiedo al nonno Healing, o chiedo agli anziani che sono credenti da 150 o 80 anni, di cosa hanno parlato gli evangelisti di risvegli, hanno preso il Vangelo, una scrittura qui e una là. Tutti quelli che sono già andati a casa potrebbero testimoniare quello che gli è stato predicato, ma chi ha predicato da Genesi, dall'Apocalisse, a chi è stata resa nota la parola dei profeti, grandi evangelisti fino ai nostri giorni. Io ho letto in uno dei più grandi di loro che ha scritto 17 o 18 prediche in un libro che sembrava davvero come la Bibbia, e perché dovevo traduco, sembrava un Nuovo Testamento. Ho pensato in me stesso, le cose funzionano così bene, che cos'è in realtà? E le cose che all'esteriore sembrava come un Nuovo Testamento con una buona copertina, non era un Nuovo Testamento nella Bibbia. Erano 17 o 18 prediche ben preparate, con i passi biblici adattati, e così in genere si poteva seguire questa storia. E rendiamocene conto, oggi non viviamo nei tempi passati, dove gli uomini di Dio, e non lo neghiamo, grandi uomini di Dio, hanno agito in questa terra e Dio li ha benedetti e migliaia sono stati benedetti, ma il tempo non era ancora arrivato, l'accesso alle ultime cose non c'era ancora. Nel tempo del compimento non erano ancora arrivati. Per questo nessuno di questi grandi predicatori di risvegli non hanno ascoltato. Tutti questi uomini hanno aperto la via per quello che doveva avvenire. Adesso siamo venuti al momento dove tutto questo sta accadendo. Chi ha parlato del peccato originale? A chi sono stati rivelati i misteri di Dio? Si trattava solo della salvezza dell'anima e questo era giusto così. E anche la cosa più importante, ma alla fine dei giorni è venuto un tempo profetico e Dio mandò un profeta a cui poteva parlare come con Abramo, come con Isacco e Giacobbe, un uomo che come tu e io guidava la macchina, che come te e me mangiava e beveva, proprio come noi, ma un uomo di Dio, un uomo che Dio ha preso dalla folla per parlare attraverso di lui in questi ultimi giorni. E noi crediamo che da Mosè fino a Apocalisse tutto è stato insegnato e noi crediamo che nulla deve essere aggiunto. Poi viene detto ancora, e poi verrà nel tempo della pioggia d'autunno, ci sarà una decisione nel Monte Carmelo. Durante questa pioggia e per la preparato per il tempo della pioggia. Questa è la prima parte. E poi, durante la pioggia d'autunno, ci sarà la decisione del Monte Carmelo. Viviamo in un tempo grande e glorioso, anche se interiormente siamo un po' depressi, ma non siamo stati abbandonati, anche se siamo stati buttati a terra, come dice Paolo, ma nonostante Dio è fedele, ci sostiene, sostiene me e te e noi tutti, e ci porterà attraverso tutto quello che ancora avverrà. Lasciatemi leggere ancora. Giovanni era il precursore. Secondo Malachi 3, lui prima della pioggia prima venire e venne, Gesù venne e nel monte della trasfigurazione l'ha mostrato. Il secondo verrà prima dell'ultima pioggia o della pioggia d'autunno. Il secondo precursore di Cristo seminerà prima della pioggia d'autunno. Questo è ancora il momento della semina e l'abbiamo qui sottolineato nella predica dopo l'apertura dei suggelli. Per quanto io sappia, ha detto solamente che questo messaggio non ha più detto io, ma questo messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Ed è proprio quello che sta accadendo. E non abbiamo seguito favole abilmente inventate. Sussisteremo davanti a Dio, perché Dio l'ha confermato dall'inizio alla fine. Non c'è una conferma tale in tutta la terra come quella che Dio ha dato attraverso il ministero del fratello Branham, attraverso i segni e i miracoli che ha fatto, ma anche con le cose soprannaturali che sono accadute. Alcune cose potrebbero essere lette ancora, ma ora forse è l'ultima, voglio sempre smettere, ma poi sembra che non ci riesca. Ma Dio ci ha avvertito di questo. Lui dice in Matteo 24, quello che i due spiriti, che i due spiriti saranno così vicini l'uno all'altro, e solo gli eletti potranno vedere la differenza, perché solo loro non saranno ingannati. Come possiamo distinguere gli spiriti l'uno dall'altro? Provateli nella parola. Se non pronunciano la parola, sono dal maligno. Come il maligno ha sedotto le due prime spose, così cerca di sedurre la sposa in questi ultimi giorni, cercando di ingannarla con statuti che cerca di mischiare questo e allontanarla dalla parola di Dio. La cosa naturalmente non è così facile da distinguere, e qui si parla di spiriti e del fatto che sono vicini l'uno all'altro, e sarebbe molto bello se uno spirito che è nel suo regno e l'altro sarebbe nel suo regno. Allora sarebbe una cosa bella e semplice. Se lo Spirito Dio fosse nel regno di Dio, non avremmo alcun problema. Ma queste due cose si trovano fianco a fianco nella Chiesa o nella comunità. E il fratello Branham ha detto: da ogni risveglio vengono gemelli, quelli secondo lo spirito e quelli concepiti secondo la carne. Come possiamo distinguere questo? E poi naturalmente la risposta: se non portano la parola, allora sono dal maligno. Possono promettere tante cose buone, se quello che dicono non corrisponde con la parola o non si compie, allora che avviene? Cari, ho detto al nostro amato fratello Borg dopo la caduta, glielo dissi: la questione non è una cosa terrena, ma è spirituale. E ancora oggi sono della stessa opinione. E non si tratta di una battaglia fra carne e sangue, ma di una battaglia fra le potenze e le forze che sono nell'aria. Ma possiamo essere certi che Dio uscirà vittorioso, perché Lui è già il vincitore. Non sarà il vincitore. Golgota è dietro di noi, la risurrezione è avvenuta, la morte è sconfitta, l'inferno è stato vinto, la colpa è espiata, il peccato è perdonato. È tutta un'opera compiuta di Dio, dove naturalmente sorgono i grandi problemi e nel campo spirituale, e non si può parlare con quelli che sono spirituali, con gli altri potete parlare. Non so se ve ne siete accorti, con tale gente non potete parlare. Si sentono così spirituali che non si può dire nulla. E oggi vi dico: ogni uomo che non si lascia dire nulla dovrebbe provarsi e chiedersi sotto quale influenza, sotto quale spirito si trova. E oggi non parliamo male delle persone, ma dell'influenza del spirito. Ma le persone ci rimangono preziose, come ci rimane Pietro, che a cui il Signore dovette dire: Satana, allontanati da me, perché ciò che dici non viene da Dio, ma è umano. E nonostante Pietro ci rimane e rimane un uomo di Dio, di gran valore, un grande apostolo che Dio ha benedetto e usato in modo particolare. Se noi come figli di Dio non abbiamo raggiunto ancora questa maturità per distinguere fra un prezioso figlio di Dio a cui il nemico l'ha preso sotto il suo potere, e se non riconosciamo questo, allora ci dispiace, dobbiamo fare la distinzione fra un figlio di Dio e un nemico che può averlo influenzato. Ma la cosa di cui si tratta è questa: queste persone un giorno dovranno rendersi conto e dire apertamente: Signore, liberami da questa cosa, non la voglio, perché ha portato solo distruzione e nulla si è realizzato, e io sono l'ultimo che è qui per volere male a qualcuno, ma forse è arrivato il momento di dire le cose. Se uno non li dice, rimangono nascoste e il diavolo si può nascondere in esse. Oggi dico chiaramente che tutti gli annunci fatti da coloro che hanno aperto la loro bocca e hanno predetto delle cose non si sono avverate. E il fratello Branham dice: se qualcuno annuncia qualcosa e non accade, allora la persona in questione dovrebbe pregare finché lo spirito non lo lascia, perché Dio non può mentire, ciò che dice è sempre la verità. Poi possiamo portare sempre delle scuse e dire: se sarebbe avvenuto così o così. No, Dio vede le cose in anticipo, non potete dire che Dio non ha preso in considerazione questo o quello. Dio ha una visione chiara. Uomini che sono abbindolati da altri spiriti perdono la visione dell'insieme, ma dico, come dice il fratello Branham, ogni figlio di Dio si lascia correggere. Nell'ordine in chiesa dice: se una persona viene rimproverata dai diaconi e si arrabbia, allora questa persona ha uno spirito maligno. Io desidero che veniamo liberati dal maligno, così viene detto nel Padre nostro: liberici dal maligno. E questo è quello che vogliamo. Se il maligno ha un diritto, allora dobbiamo essere riscattati, liberati da questo. Solo il nostro Redentore dovrebbe avere il diritto su di noi. Allora uno rimane calmo e silenzioso e sa che Dio adempirà le sue cose e porterà il suo piano a compimento, ma le persone devono allontanarsi da tutto quello che è stato fatto dagli uomini. Tutto quello che non può sussistere davanti a Dio deve essere messo da parte. Così abbiamo letto: se qualcuno dice qualcosa e non è d'accordo con la parola di Dio, allora non ha parlato Dio. E se Dio non ha parlato, che cosa allora? Che cosa allora? Possiamo essere la gente più preziosa, e Pietro era davvero una delle anime più preziose. Che cosa è avvenuto? Il momento è venuto su di lui, doveva essere così, il momento è venuto su di lui, ma Pietro rimane il prezioso Pietro. Cari, noi amiamo tutto il popolo di Dio e non guardiamo nessuno dall'alto in basso, né lo giudicheremo, al contrario, diremo: oh Dio, prendi le cose nelle tue mani. E vi chiedo da oggi di non dire nessuna frase su una persona, non in chiacchiere, ma in preghiera. E Dio farà la svolta, in un modo o nell'altro. A questa svolta l'aspettiamo. E prima non può avvenire nulla, le cose devono essere chiarite da Dio. Non possiamo rimanere in queste incertezze e poi pensare che Dio ci risponderà. Dobbiamo sotto la parola rivelata, dobbiamo metterci sotto lo Spirito Santo e parlare quando Dio parla e tacere quando Dio non parla. E allora tutto sarà come Dio vuole e Dio agirà. Questa è una parola per la Chiesa. Negli altri anni Dio l'ha lasciato andare, ma adesso deve essere fatto un nuovo inizio, non secondo l'uomo, ma quello che Dio può fare per grazia nel tuo e nel mio cuore attraverso la potenza del sangue, della parola e dello Spirito. Non sarà un inizio dagli uomini, ma da Dio. Non ci sarà nessuno che dice all'altro devi fare questo e quello, ma lo Spirito Santo convincerà tutti e ognuno farà quello per cui lo Spirito Santo lo guiderà. Questo è l'operato di Dio e questo lo aspettiamo. La sposa ha un grande privilegio, deve essere dotata delle capacità dello sposo. E crediamo che Dio per grazia lo farà. Noi tutti vogliamo unirci davanti nella presenza di Dio e chiedere al Signore e pregarlo che noi tutti e tutti quelli che oggi non sono qui, tutti i nostri amati fratelli e sorelle, che li possa riportare all'unità dello Spirito e che Lui si possa glorificare e rivelare. Questo è il nostro unico desiderio, la nostra preghiera. E quando Dio opererà, allora sarà bene per tutti noi. Allora per grazia ci verrà dato aiuto. E tutti quelli che portiamo nel nostro cuore, quelli che soffrono con noi, che sentono con noi, che Dio li benedica oggi e sia vicino a tutti loro e che possa cambiare la sorte del suo popolo per grazia, affinché possiamo gioire e possiamo portare il messaggio della buona novella con una conferma diretta del nostro Dio che porta onore al suo nome e lo glorifica. Potete credere questo? Abbiamo detto nessuno sarà deluso, nessuno di quelli che mettono la fiducia in Lui. In tutte le tempeste, nel mezzo delle onde, attraverso tutte queste cose rimangono fermi, perché la loro casa è fabbricata nella roccia. Anche le tempeste, le persone rimarranno ferme, quelli che hanno in fede edificato nella roccia Gesù Cristo, e questa rivelazione ci ha fatto conoscere la sua parola e il suo nome. Per questo alla fine nessuno andrà in naufragio, tutti saranno salvati dal diluvio e la tempesta si placherà e anche le onde si calmeranno. E il Signore verrà e parlerà con noi tutti e quello che Lui ci dice si realizzerà. Benedetto e lodato sia il suo santo nome. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore perché ci hai parlato questa mattina attraverso la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo che tu ci hai fatto vedere la nostra posizione, che la tua parola possa scendere nei nostri cuori, opera così come ti è gradito, non come noi vogliamo, ma come tu vuoi, Signore. E la nostra supplica è questa, Signore, aiutaci ognuno di noi, non permettere che il maligno possa usare il tuo popolo, ma libera ognuno di noi. Lo chiediamo con tutto il cuore nel prezioso e glorioso nome del Signore Gesù Cristo. Signore, sappiamo che tu sei il vincitore del Golgotha, tu ci hai redenti, ci hai liberati. Gloria al tuo nome meraviglioso. Non possiamo fare altro che lottare contro Satana, e tutto ciò che non viene da te noi lo rigettiamo. Tu ti riveli nel tuo nome meraviglioso. Solo quello che tu dici è importante per noi. Quello che il nemico porta non lo vogliamo, lo rifiutiamo. Ti ringraziamo, Signore. Tu hai parlato in modo potente e hai messo tutto alla luce. Ti diamo la gloria e l'onore. E tu hai detto: tornate a me, e noi possiamo tornare a te. Sia lodato il tuo nome glorioso, gloria, onore a te. Ti ringraziamo che tu non dormi né assopisci, ma vegli sul tuo popolo e non abbandonerai il tuo popolo. Tu sei col tuo popolo dall'inizio alla fine. Gloria, lode e onore al tuo nome glorioso. Anche questa mattina ti ringraziamo, ti onoriamo. Tu sei meraviglioso. Hai scelto un profeta, un servo. Mai prima abbiamo capito la parola in questi momenti come l'abbiamo capito adesso. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo che tu continua a essere con noi, nel nome di Gesù. Amen.